Sì. Allora ritorniamo al libro dei Proverbi e ripartiamo dall'inizio del capitolo 15. Ormai siamo in corsa da un pezzo, quindi siamo in certo modo sintonizzati con questo linguaggio e con proprio la modalità didattica di questo anonimo antico maestro, che poi forse è tutta una sequenza di maestri che man mano hanno elaborato le loro sentenze, ed ecco, trasmettendole vengono recepite ma anche reinterpretate, dunque ogni sentenza è sempre aperta a delle soluzioni ulteriori, anche qualche volta a confrontarsi con delle contraddizioni che non sono mai escluse, perché quel che conta è imparare aiutandosi gli uni con gli altri, aiutandoci nel tempo, generazione con generazione, ma poi anche per quanto riguarda l'accompagnamento nel cammino, per cui ciascuno di noi ha bisogno di essere sostenuto, incoraggiato, soccorso, e d'altra parte responsabile della vita altrui. Quel che conta è imparare a dialogare con il mistero, che rimane sempre inafferrabile, sempre sorgente di tutto ciò che gratuitamente viene messo a nostra disposizione rispetto alla gratuità del reale. Ecco, imparare a muoversi, a destreggiarsi, a interpretare tutto quello che è necessario perché le relazioni che danno forma alla vita siano attivate in maniera positiva, cioè in maniera corrispondente alla vocazione che ci è stata donata. Capitolo 15, e qui leggiamo i primi due versetti del capitolo. Sono due detti che ancora una volta danno risalto al valore della parola umana, e questa non è una novità per nessuno. Leggo: una risposta gentile calma la collera, dove vedete l'uso della parola acquista una efficacia pacificante per quanto riguarda quello che altrimenti potrebbe essere il movimento tempestoso di sentimenti che si agita nel cuore umano. E allora una risposta gentile calma la collera, una parola pungente eccita l'ira, dunque qui è una parola sferzante, una parola incisiva, ma non nel senso della logica che serve a chiarire i pensieri, ma nel senso di un modo di gestire la relazione che provoca risentimenti. E dunque questo rapporto tra l'uso della parola e le dinamiche affettive, le dinamiche sentimentali nell'animo umano. E quindi vedete l'attenzione al linguaggio che si usa in riferimento alla intenzione che muove chi usa la parola per comunicare, ma l'attenzione implica anche il rispetto di quello che in chi ascolta non è soltanto l'atteggiamento di chi recepisce un messaggio parlato, ma di chi è toccato, è interpellato, è provocato, laddove le situazioni diventano più complesse e qualche volta anche più inquietanti che mai, nelle dinamiche sentimentali. L'altro detto aggiunge: la lingua dei saggi fa gustare la scienza, la bocca degli stolti esprime sciocchezze. Dove ancora una volta vedete la sottolineatura riguarda l'efficacia che il linguaggio umano può esercitare nell'animo altrui. In quanto vi parlavo di dinamiche affettive o dinamiche sentimentali, adesso qui il gusto, la lingua dei saggi, c'è un modo di parlare che vedete non ottiene come riscontro semplicemente l'illuminazione dei pensieri, la comprensione di una logica che è implicita nel messaggio che viene comunicato, ma il gusto, c'è un modo di parlare che alimenta, suscita, valorizza quel gusto interiore, che peraltro è strettamente connesso con le dinamiche affettive, ma è una sensibilità che peraltro è un sistema che è attivo nell'animo umano e che assume un'importanza spesso determinante per quanto riguarda il rapporto con il mondo circostante. E dunque l'uso del linguaggio in rapporto a queste dinamiche che manifestano la gestione della sensibilità interiore, il gusto, o naturalmente in contrapposizione il disgusto, tant'è vero che qui la seconda riga dice: la bocca degli stolti esprime, questo esprime è detto con un verbo in ebraico che potrebbe essere meglio tradotto con borbotta, ecco, brontola, è diverso, vedete, non soltanto la bocca degli stolti esprime sciocchezze, ma è un modo di brontolare che provoca, senza che questo sia per forza necessario, sempre e comunque, ma provoca un risentimento, provoca una percezione di disagio, è l'opposto del gusto, il disgusto, ma anche una noia che diventa resistenza, che diventa insofferenza, che diventa nausea, che diventa incapacità di accogliere la comunicazione, dove non conta più quel che si dice come messaggio da comunicare, ma c'è un modo di dire per comunicare che invece urta contro una resistenza determinata da un risentimento affettivo. Addirittura può diventare una reazione pregiudiziale. Questo non è un discorso escluso, non è una prospettiva da banalizzare, sì, ma in quel pregiudizio in realtà bisogna riconoscere le conseguenze di un uso del linguaggio che è stato trasformato in un brontolamento che provoca non un'accoglienza positiva per crescere nella relazione, ma provoca percezione di estraneità proprio affettiva che in qualche maniera esclude ogni reale possibilità di relazione. Dunque, di seguito qui adesso, dal versetto 3, una serie di detti ancora, vedete, dove si pone sempre l'alternativa tra il saggio e lo stolto, la questione non è mai riducibile all'aspetto intellettuale, anzi non c'entra proprio niente, la disponibilità alle relazioni, invece l'ostilità rispetto alle relazioni, l'apertura, la prontezza, la capacità di accogliere, la fiducia nel gratuito, ecco il saggio. E invece lo stolto rispetto a tutto questo è ripiegato, è bloccato, è oppositivo. E vedete che qui adesso il detto che subito leggiamo cita il nome del Signore. In ogni luogo sono gli occhi del Signore e scrutano i malvagi e i buoni. Vedete che i detti che adesso seguono, fino al versetto 7, sono tutti posti sotto questo sguardo. Siamo alla presenza del Signore, ed è alla presenza del Signore che ha attivato quel discernimento tra i malvagi e i buoni, tra quella vocazione alla vita che si realizza, oppure quella vocazione alla vita che è trascurata, che è sprecata, che è tradita, sotto gli occhi del Signore, perché il Signore è attivo. Perché il Signore è attento, perché il Signore è il vero soggetto originario di ogni vocazione alla vita, rispetto alla quale ciascuno di noi è apprendista. E allora dice, una lingua dolce, versetto 4, è un albero di vita, quella malevola è una ferita al cuore. Ritorna l'attenzione all'uso del linguaggio, che è un linguaggio, leggevamo nel versetto 1, gentile, delicato, attento, premuroso, rispettoso, è un linguaggio, adesso qui addirittura l'aggettivo dolce, dolce, nel versetto 4. L'aggettivo usato in ebraico dice che è un linguaggio salutare, che fa bene, che è, si potrebbe dire, terapeutico, è un linguaggio dunque che ha le caratteristiche di un farmaco che addolcisce o elimina i dolori. Dunque questo linguaggio è un albero di vita, siamo rimandati all'immagine che appartiene all'antico racconto, nel giardino, al centro di tutto l'albero della vita, dunque è funzionale alla vita. Quella malevola è una ferita al cuore, dunque la contrapposizione è ancora una volta molto netta, non dimentichiamo che siamo sotto lo sguardo del Signore. D'altra parte è l'antico racconto che ci informa circa l'opera compiuta dal Signore Dio che ha sistemato il giardino e ha collocato nel giardino la creatura umana e dunque nel centro del giardino l'albero della vita, e dunque è sotto lo sguardo del Signore che siamo aiutati a affrontare il cammino, passando attraverso tutte le problematiche che la vita comunque deve affrontare, ma qui si apre un itinerario che assume le caratteristiche di un progressivo addolcimento. Questo imparare a stare al mondo come imparare a parlare, sì, non nel senso dell'eloquenza, ma nel senso di un linguaggio che è favorevole a promuovere la vita, un linguaggio che cura con delicatezza, con attenzione, il valore prezioso che è dono del Signore che all'origine di tutto ha collocato nel giardino ogni essere umano, la premura per la vita altrui. Per la vocazione alla vita altrui, vedete, questa dolcezza non è semplicemente così una qualità che riguarda l'uso del linguaggio in sé, ma è il linguaggio come strumento che è premurosamente attento a promuovere la vita di tutti, la vita altrui, ma questa è già come una testimonianza resa mentre siamo alle prese con le cose che ci riguardano nella condizione attuale, testimonianza resa a quella che è stata la vocazione originaria per cui il Signore ha collocato nel giardino la creatura umana. E allora dice: lo stolto disprezza la correzione paterna, chi tiene conto dell'ammonizione diventa prudente. Dunque qui un richiamo che è già scontato, il cammino di ritorno al giardino della vita implica una verifica, implica un confronto, implica una correzione a cui non ci si può sottrarre, altrimenti sarebbe come pretendere di essere chiamati alla vita in modo individuale senza tener conto del fatto che si è inseriti invece nella continuità di una vita trasmessa di generazione in generazione, ma di una vita condivisa in un ambito di dimensioni familiari. E allora qui subito si parla di una casa, la casa è la famiglia. Nella casa del giusto c'è abbondanza di beni. Nulla sulla rendita dell'empio incombe il dissesto. Dunque a proposito del giusto viene fatto riferimento a una casa, e la casa è un luogo di relazioni dove l'abbondanza di beni coincide con la qualità di quelle relazioni, non coincide affatto con l'accumulo di sostanze particolarmente preziose, tant'è vero che poi il rigo seguente dice che sulla rendita dell'empio incombe il dissesto, dove vedete quel che manca in questo caso è esattamente la custodia delle relazioni nel loro valore prezioso, nella loro gratuità senza prezzo, luoghi e occasioni, le relazioni intendo dire, costante discernimento riconoscerne il valore prezioso, dalle relazioni dipende il corretto svolgimento della vocazione alla vita e di quel cammino che qui adesso si è prospettato come conversione al giardino in corrispondenza alla vocazione originaria, mentre quell'accumulo di beni che dovrebbero garantire una rendita cospicua in realtà vale come premonizione di un dissesto, quell'accumulo. Allora il versetto 7, le labbra dei saggi diffondono la scienza, non così il cuore degli stolti. Vedete, ci risiamo, questo richiamo insistente nei detti che stiamo leggendo all'uso del linguaggio, le labbra dei saggi che diffondono la scienza, che promuovono la vita, che esprimono la pazienza e il coraggio di un cammino alla ricerca di una autentica corrispondenza alla vocazione alla vita, ma questo cammino passa certamente attraverso la presenza altrui. E non così il cuore degli stolti, dove allora vedete qui, se ne parlerà successivamente in modo piuttosto ampio e articolato, siamo rinviati al, come già sappiamo peraltro, al luogo interiore nel vissuto di ogni persona umana, che è il cuore e il linguaggio usato nelle relazioni con il mondo circostante, con gli altri, in forma più o meno esplicita o anche passando attraverso gli ordinamenti della vita sociale a vari livelli. E dunque Il cuore è il centro di tutto, e il problema di quella inabilità a affrontare relazioni positive per la vita propria, che inevitabilmente si realizza passando attraverso la vita altrui, si chiama stoltezza, inabilità alla vita, e il problema è nel cuore. E allora versetti 8 e 9, qui c'è un richiamo all'attività tipica degli uomini religiosi, la celebrazione del culto, a riguardo il quale il nostro maestro non ha molto da dire, ma ci tiene ancora una volta a ribadire il fatto che quel che conta non è l'esercizio dei riti secondo le norme liturgiche, quel che conta è la posizione, l'atteggiamento, la radicale apertura del cuore umano. Infatti, leggo, versetto 8, il sacrificio degli empi è in abominio al Signore, la supplica degli uomini retti gli è gradita. Ecco, quello che conta, ripeto, è proprio per rendere autentico l'atto di culto rispetto al quale lui non vuole interferire, ma quel che conta è l'atteggiamento interiore. E di seguito, la condotta perversa in abominio al Signore, vedete che in entrambi i detti compare il nome del Signore, ed egli ama, il Signore, chi pratica la giustizia. Dove è in questione l'atteggiamento dell'intimo umano nel discernimento di ciò che gratuitamente è messo a nostra disposizione, perché è in questa capacità di apprezzare e valorizzare ciò che gratuitamente ci è donato che sta la possibilità positiva di progredire nel cammino della vita, e in questa gratuità del reale che ci è donato, il mondo imprescindibile è il riconoscimento della presenza altrui, mentre la condotta perversa in abominio al Signore, quella condotta perversa che è la condotta, il modo di camminare che non guarda in faccia nessuno, che è ripiegato, che è rannicchiato dentro a un proposito dove la soggettività umana vuole affermarsi come il valore di riferimento, quando invece in realtà non c'è possibilità di realizzare la vocazione alla vita se non si è aperti al riferimento costituito dalla presenza altrui. E allora la giustizia, e la giustizia è prerogativa di una relazione interpersonale dove l'attenzione è rivolta alla gratuità della presenza altrui, ripeto ancora. Lo sappiamo, ne parlavamo in altre occasioni. Versetto 10, Leggo qui ancora adesso un richiamo a chi vorrebbe escludere la correzione, il confronto, la verifica, un insegnamento che già è stato più volte ribadito, ed è come escludersi dalla vita, questo pretendere il diritto è un diritto del tutto pretestuoso e inadeguato a interpretare la realtà delle cose, il diritto di affrontare il cammino della vita come un'affermazione della propria autonomia. Allora dice, versetto 10, punizione severa per chi abbandona il retto sentiero. Chi odia la correzione morirà. È una scelta di morte. Scelta di morte. E vedete che qui siamo ancora proprio sotto lo sguardo del Signore, come già leggevamo nel versetto 3, ecco qui il versetto 11, gli inferi e l'abisso sono davanti al Signore. È una scelta di morte quella che è stata descritta in maniera essenziale subito prima, sotto lo sguardo del Signore, dunque un modo di stare al mondo che coincide con la decisione di sprofondare nell'abisso infernale, niente meno, vedete, un'affermazione poderosa questa, gli inferi e l'abisso sono davanti al Signore, tanto più i cuori dei figli dell'uomo. Ma dove vedete, qui non sta semplicemente pronunciando un giudizio, una condanna, ma sta dicendo che è il Signore che continua a essere presente, uno sguardo, ma è uno sguardo che anche è manifestazione della sua positiva volontà di insegnare, di trasmettere, di manifestarsi, il rivelarsi del mistero che ci viene incontro in modo tale da sottrarci a quello scivolamento nell'inferno rispetto al quale noi saremmo incapaci di sottrarsi. I cuori dei figli dell'uomo sono sotto lo sguardo, tutte le contraddizioni che sono da registrare nel cuore umano, ma è proprio affrontare questo discernimento che riguarda l'intimo del cuore umano che mette a fuoco il rischio supremo, che è quello addirittura di trasformare la vita in una scelta tragica di morte, ed ecco il cuore umano sotto lo sguardo del Signore, e il nostro vissuto che si sviluppa nella luce che quello sguardo riversa sulla scena del mondo, si sviluppa come capacità di apprezzare la gratuità della presenza altrui, la gratuità di tutto ciò che ci è donato, una necessità imprescindibile per vivere, altrimenti l'esistenza umana si trasforma in un precipizio mortale, fino a trasformare, vedete, non si tratta tanto di un inferno rinviato chissà quando, fino a trasformare il vissuto in questo mondo in un inferno. È il mondo stesso che viene trasformato in un inferno. Beh, in questo, vedete, la nostra esperienza umana ci insegna tante cose, come riusciamo a trasformare il mondo in un inferno. Allora, dice, versetto 12, lo spavaldo non vuole essere corretto, rifiuta la correzione, come sappiamo, è quella scelta infernale a cui accennavo immediatamente prima, egli non si accompagna con i saggi. Già, è in questione il cuore dell'uomo che si sottrae allo sguardo del Signore, a quella luce, a quel discernimento, a quel a quella rivelazione costante da parte del mistero profondo di Dio, di una volontà di comunione che trafigge il cuore umano. Ma una trafittura benefica, una trafittura terapeutica, una trafittura pedagogica per antonomasia, se no, siamo come lo spavaldo che non vuole essere corretto e dunque è un uomo senza comunione, non si accompagna, è un uomo senza comunione. Una figura particolarmente drammatica, è una figura che assume addirittura una fisionomia mostruosa. E allora i versetti 13, 14, 15, che, come già vi preannunciavo, mettono al centro di tutto il cuore di ogni persona umana, il cuore. Leggo: un cuore lieto rende ilare il volto, ma quando il cuore è triste lo spirito è depresso. Dunque, il cuore è invisibile, ma da come è atteggiato il cuore dipende la fisionomia esteriore della persona umana, dall'interno all'esterno. Un cuore lieto rende ilare il volto, ma quando il cuore è triste lo spirito è depresso. E di seguito una mente, vedete che il termine mente, tu c'è lev in ebraico è il cuore, è abbastanza normale che il termine cuore, come noi diremmo in italiano, in realtà è tradotto con mente in italiano, ma in ebraico è sempre lo stesso termine. Una mente retta ricerca il sapere, la bocca degli stolti si pasce di stoltezza. Qui è il versetto 14, dove vedete, qui è in questione un cuore educato, un cuore dunque adeguatamente contestato, corretto, filtrato, che è aperto. In prospettiva ultima, l'apertura decisiva è quella che si chiama timore del Signore, l'apertura alla relazione con il mistero, ma qui vedete è l'apertura a quella ricerca, come leggo nel versetto 14, peraltro è inesauribile per come vanno le cose nella nostra esperienza umana, e non soltanto la curiosità, sapere questo o come funziona quell'altro, notizie, oppure le realtà di cui siamo fatti, di ordine fisico, le componenti chimiche della biologia umana le componenti di una vicenda sociale che è esposta a tante variabili e così di questo. No, qui è proprio il gusto della ricerca, questa apertura del cuore, l'apertura del cuore al contatto con il mondo. Che naturalmente è un contatto sempre impegnativo, sempre anche provocatorio, sempre anche esigente, e d'altra parte in questo è proprio vero che la nostra vocazione alla vita è costantemente segnata da un atteggiamento discepolare, l'atteggiamento dei discepoli che sono alla scuola del maestro, e il maestro prima di tutto nella assoluta gratuità della sua iniziativa originaria è il Dio vivente, è il suo mistero che parla, è il suo mistero che guarda, è il suo mistero che interpella, è il suo mistero che attraverso le curiosità del mondo non semplicemente sazia le nostre fantasie, ma ci chiama costantemente a crescere e maturare in quella prospettiva di una vita piena, ma prospettiva che possiamo valorizzare in quanto è il cuore che è costantemente sollecitato a intraprendere questa ricerca. E il versetto seguente: tutti i giorni sono brutti per l'afflitto, per un cuore felice è sempre festa. Un cuore felice è sempre festoso, già. Quell'atteggiamento di apertura del cuore, di disponibilità ad accogliere, quella relazione con il mistero che costantemente ci viene incontro attraverso i fatti, gli avvenimenti, le persone, le situazioni, le cose, i doni, le curiosità anche più semplici, ma e anche le complessità delle vicende e anche i problemi e anche i disagi, anche, ma un cuore, dice qui, è felice, è sempre in festa. Dunque, quel cuore che è impostato, come abbiamo intravisto precedentemente, è in grado di riscontrare sempre e comunque un buon motivo per ringraziare, per benedire, per far festa, mentre il primo rigo del versetto 15 diceva che tutti i giorni sono brutti per l'afflitto, c'è sempre motivo per essere scontento, per essere preoccupato, per essere angosciato, per essere rimandato alla condizione di prigionia nella quale si trova un cuore ripiegato e asserragliato in se stesso. Di seguito, adesso, versetti 16 e 17, poco con il timore di Dio, qui siamo alle prese con il sentimento del mistero, in modo esplicito il timore di Dio, il timore del Signore, è meglio di un gran tesoro con l'inquietudine. Uno può acquisire un grande tesoro e essere assillato dagli interrogativi, angustiato dagli incubi, preoccupato per garantire protezione e difesa, e invece il timore di Dio. Dunque, ancora una volta è in questione il cuore umano, che è un cuore che dall'interno gestisce il nostro vissuto in modo pacificante, in modo positivo, proprio perché non è risucchiato dentro al vortice di quel desiderio di accumulare che diventa un fenomeno autodistruttivo. E il versetto seguente aggiunge: un piatto di verdura con l'amore è meglio di un bue grasso con l'odio. Va bene, non c'è commento. Di seguito, versetto 18. L'uomo collerico suscita litigi. Qui adesso, ancora una volta, vedete, vengono considerati atteggiamenti, comportamenti, modalità di entrare in contatto con l'ambiente circostante, ma sempre l'attenzione è rivolta alla disposizione interiore del cuore umano. Infatti, l'uomo collerico suscita litigi, ma il problema è nel cuore. Il lento all'ira seda le contese, Dunque c'è un atteggiamento che è costruttivo, che è benefico per le relazioni da condividere in un contesto sociale allargato, che sia poi un rapporto interpersonale, che sia un rapporto di famiglia, che sia un rapporto sociale, che sia comunque una di quelle forme che anche in maniera più impegnativa e forse istituzionalizzata, in forme di inserimento nell'organizzazione della vita umana, vita sociale, ma qui vedete c'è un quell'atteggiamento intimo, è nascosto, invisibile, ma determinante comunque, del cuore umano, che costituisce un valore benefico per la società. Ecco, questo mi sembra sempre molto importante, vedete, per il nostro maestro. Qui non si tratta di definire il valore di una impostazione soggettiva della vita e basta, perché in quell'impostazione della vita, che implica la radicalità dell'intimo, la profondità del cuore in un soggetto umano, quello è un valore sociale, è un valore sociale, è un valore edificante, è un valore benefico. L'uomo collerico suscita litigi, mentre colui che è lento all'ira seda le contese. La via del pigro, adesso dice, è come una siepe di spine, e la strada degli uomini retti è una strada appianata. Abbiamo già avuto a che fare più volte con la figura del pigro, che ancora in questo caso viene considerato, ma proprio come non soltanto pigro nei comportamenti, negli atteggiamenti, nei movimenti esteriori, ma pigro nel cuore. C'è una pigrizia nel cuore che diventa un problema sociale. La pigrizia è uno scioperato. Quello non è semplicemente un segno di un disagio personale, è un fannullone, ma è un problema sociale che viene registrato con dei danni che implicano il cammino sulla strada della vita di tutti. E il versetto 20 aggiunge: il figlio saggio allieta il padre, l'uomo stolto disprezza la madre. Sì, qui nell'avvicendarsi delle generazioni, di nuovo, quello che già sappiamo, sempre l'alternativa tra il saggio e lo stolto, e quindi l'atteggiamento ancora una volta rivolto alla capacità interiore di apprezzare ciò che si è ricevuto, in questo caso nella continuità della vita di generazione in generazione. Di seguito, allora, dal versetto 21. Voglio almeno arrivare alla fine del capitolo, perché io perdo tempo sempre in modo piuttosto inconcludente. Dunque, 21. Qui vedete adesso una serie di detti, quattro detti, mettiamoli in fila, dal versetto 21 al versetto 24, che, per dirla così in modo un po' generico, riguardano quella che noi chiameremo la prudenza. Leggo: la stoltezza è una gioia per chi è privo di senno. L'uomo prudente cammina diritto. Dove vedete qui addirittura si ribalta la situazione, per cui La stoltezza diventa un motivo di gioia, già, ma all'interno di una situazione che è spropositata, che è sfaldata, che è dissestata, privo di senno, mentre l'uomo prudente cammina diritto. Allora c'è una vita tortuosa che può anche assumere l'apparenza di una vita festosa, di una vita dove il godimento sembra essere all'ordine del giorno, ma è una vita tortuosa che in realtà è principio di corruzione, mentre l'uomo prudente cammina diritto. E allora di seguito falliscono le decisioni prese senza consultazione, e riescono quelle prese da molti consiglieri. Qui l'accenno a un contesto sociale dove non è la posizione del privato che garantisce la positività delle scelte necessarie per affrontare il cammino della vita. La posizione del privato è massimamente pericolosa. Prudenza significa in questo caso la partecipazione a una ricerca condivisa, a una coralità di intenzioni, di motivazioni, di corresponsabilità. Le decisioni prese senza consultazione falliscono. Riescono quelle prese da molti consiglieri. E insiste, è una gioia per l'uomo saper dare una risposta quanto è gradita una parola detta a suo tempo. Dunque qui adesso l'accenno è la capacità di discernere anche la tempestività delle scadenze, dove vedete sono ulteriori sottolineature circa la capacità di discernimento che man mano viene attivata, educata nel cuore che si ha e che si apre cuore umano anche a considerare la variabile non affatto da trascurare di come le vicende umane siano collocate nella dimensione del tempo, siano misurate dal tempo. E allora è una gioia per uno saper dare una risposta quanto è gradita una parola detta a suo tempo. Allora assumere nel cuore umano anche questa dimensione come componente del quadro all'interno del quale si impara a apprezzare ciò che ci è gratuitamente donato, e ci è gratuitamente donato anche il momento, anche l'occasione, anche il tempo è esso stesso creatura di Dio, anche il tempo è espressione di quella complessità del reale che il cuore umano man mano impara a apprezzare nella gratuità che è propria di ciò che ci viene donato, anche il tempo giusto. E allora qui dice, versetto 24, per salvarlo dagli... no, ho letto una riga. Per l'uomo assennato la strada della vita è verso l'alto, per salvarlo dagli inferi che sono in basso. Qui vedete l'alto e il basso. Nel caso precedente parlava di quella misura che definisce la nostra condizione di esseri umani, che è il tempo. Adesso parla dello spazio. lo spazio, allora una capacità di orientamento, dove l'alto e il basso, vedete, sono dimensioni proprie di un contesto ambientale, diremmo noi oggi, che in tutte le sue espressioni ci è donato, e imparare a discernere e apprezzare il valore di quel che riceviamo come non soltanto l'occasione temporale, cioè, ma riceviamo come il contesto ambientale nel quale affrontare il cammino della vita e rispondere così alla vocazione che ci è stata donata. La strada della vita è verso l'alto, ma anche la strada c'è una strada che va verso il basso, e allora distinguere, discernere e individuare l'alternativa. L'alto e il basso sono indicazioni emblematiche, può essere destra e sinistra, può essere dietro e davanti, l'esigenza di un discernimento adeguato per quanto concerne la relazione con l'ambiente, questa necessità è sempre imprescindibile, ed è una necessità che interpella l'atteggiamento di libertà, di apertura, di disponibilità ad accogliere e a prendere decisioni nel cuore umano. Allora, andiamo avanti. Versetto 25, il Signore abbatte la casa dei superbi, qui adesso una serie di detti che vedete ancora una volta danno spazio alla iniziativa del Signore. Il nome del Signore compare qui nel versetto 25, ricompare nel versetto seguente, 26, ricomparirà nel versetto 29, il nome. Ma tutto quel che leggiamo ha a che fare con l'opera di Dio, perché il Signore è all'opera, non è assente, non è latitante, non si è dimenticato, non se n'è andato, è all'opera. Naturalmente è quella operosità del Dio vivente di cui noi prendiamo consapevolezza man mano che è educato il cuore umano in quella prospettiva che si chiama, dice, timore del Signore. Adesso leggiamo: il Signore abbatte la casa dei superbi e rende saldi i confini della vedova. Dunque una presenza del Signore che il nostro maestro dà per scontato è sempre è rivolta a custodire e apprezzare le realtà umili e nascoste. La vedova, che è esposta alle prevaricazioni da parte di coloro che vogliono compromettere i confini del terreno, dell'appezzamento di sua proprietà, ma il Signore abbatte la casa e rende saldi i confini della vedova. E di seguito: sono in abominio al Signore i pensieri malvagi, ma gli sono gradite le parole benevole. Dunque ancora una volta il Signore è attivo proprio come capacità di presentarsi con opportune infiltrazioni, misteriose più che mai, delicate più che mai, ma anche espressione di una potenza creativa più che mai vivace nell'intimo del cuore umano. Il Signore ha in abominio i pensieri malvagi, i pensieri sono nel cuore. Ma gli sono gradite le parole benevole, dunque un cuore costantemente sottoposto a questo processo pedagogico per cui è costantemente attivato nel cuore umano quel impulso da cui dipende poi l'elaborazione dei pensieri e quindi la produzione delle parole dal cuore. Di seguito, versetto 27, sconvolge la sua casa chi è avido di guadagni disonesti. ma chi detesta i regali vivrà. Qui un contesto sociale nel quale è attivo un processo dove pubblicamente o comunque subdolamente, ma comunque efficacemente la corruzione esercita il suo influsso. E allora, vedete, siamo sempre alla presenza del Signore, dove chi è avido di guadagni disonesti è il soggetto del verbo sconvolgere, qui nel versetto 27, è sempre lui, il Signore. È alle prese non tanto con un modo per edificare la sua casa, ma un modo per distruggerla, sconvolge la sua casa. E chi detesta i regali che appunto sono gli strumenti della corruzione. La mente del giusto, qui di nuovo il cuore, la mente, il versetto 29, medita prima di rispondere. La bocca degli empi esprime malvagità, un cuore che sì, è costantemente soccorso da quella maniera di presentarsi del Signore che è il vero maestro dell'animo umano, in modo tale che sia il luogo interiore nel quale si elaborano pensieri, si producono messaggi che siano sempre comunque mirati a promuovere positivamente la vocazione alla vita di tutti. E allora il Signore è lontano dagli empi, ma egli ascolta la preghiera dei giusti, dice il versetto 29, e qui il nostro maestro fa esplicito riferimento all'esercizio della preghiera, ma sempre, vedete, nella relazione che coinvolge l'intimo del cuore umano, la relazione con il mistero del Dio vivente, che è attivo, che è presente, che ascolta, che guarda, che interpella, che educa. E allora uno sguardo luminoso allieta il cuore, una notizia lieta rianima le ossa. Dove vedete che ancora una volta il riferimento è al Signore, qui anche se il nome santo del Dio vivente qui non è presente nel versetto 30, ma è lui. Vedete, è il cuore lieto, laddove sono rimosse le ombre, laddove non ci sono ripiegamenti, laddove non ci sono nascondimenti, laddove non ci sono ambiguità, dove non ci sono più incertezze. Perché lo sguardo del Signore è uno sguardo luminoso. E allora ecco, anche quando le ossa sono doloranti, l'esistenza umana che si sviluppa incontra con una notizia lieta. Questa notizia lieta è un Evangelo, è l'Evangelo, è la novità di Dio, è la novità di Dio. Allora, arriviamo e ci fermiamo, per forza, dal versetto 31. L'orecchio che ascolta un rimprovero salutare avrà la dimora in mezzo ai saggi. Qui adesso, in questo breve sviluppo, alla fine del capitolo 15, l'attenzione è concentrata sull'ambiente che noi chiameremo la scuola sapienziale, dove appunto l'orecchio viene educato all'ascolto e anche ad accogliere i rimproveri che sono benefici, confronti necessari, e allora ci si potrà collocare nel contesto di un ambiente dove si condivide la ricerca. sapienziale che riguarda la vocazione alla vita, come sappiamo. E di seguito, chi rifiuta la correzione disprezza se stesso. Dunque, chi rifiuta un sano inserimento in quel contesto didattico che la scuola sapienziale mette a disposizione di tutti, chi ascolta il rimprovero acquista senno. Il timore di Dio, ecco il versetto 33 dove ritorna il timore del Signore, è una scuola di sapienza, questa è la scuola. Il sentimento del mistero che deve essere costantemente sollecitato, valorizzato, proprio suggerito come l'impulso fondamentale da cui dipende la liberazione del cuore umano e da cui dipende la ristrutturazione di tutto l'impianto di una esistenza che risponde alla vocazione, alla vita. Il timore di Dio è una scuola di sapienza. Prima della gloria c'è l'umiltà, e l'umiltà è la povertà, è la anavà. Il timore del Signore, vedete adesso qui nell'ultimo versetto del capitolo 15, il timore del Signore ha a che fare con quella povertà che Gesù poi dirà è motivo di beatitudine. Allora ci fermiamo. Io invece di leggere un capitolo penso sempre di doverne leggere due, e invece diciamo...
La premessa che è sbagliata.
Siamo
troppo
qua.
Bello però. E poi...